Se gli argomenti di Grunbaum contro Freud sono esatti, allora bisogna riconoscere che Freud non ha saputo fornire una evidenza empirica in grado di confermare la teoria psicoanalitica, in grado di mostrare che tale teoria è probabile. Ma tuttavia, anche in assenza di evidenza a favore di una teoria, cioè in assenza di evidenza a favore dell'ipotesi che la teoria sia vera, non si può concludere che abbiamo evidenza a favore dell'ipotesi che la teoria sia falsa. A volte non c'è una sufficiente evidenza né per concludere che la teoria è vera né per concludere che la teoria è falsa. Qualcosa di simile accade, può accadere nel processo penale. Un tempo c'era anche la formula, poi eliminata da molti sistemi giuridici, dell'insufficienza di prove. L'imputato era assolto per insufficienza di prove. Certo, quando l'imputato è assolto vuol dire che non ci sono prove per la sua colpevolezza, sempre quando un imputato è assolto. A volte viene assolto con la cosiddetta formula piena, vuol dire che ci sono prove a favore del fatto che sia innocente. L'insufficienza di prove lasciava sempre un'ombra di dubbio sulla onorabilità dell'imputato, che era assolto, le prove non erano sufficienti per la sua colpevolezza, ma insomma qualche prova e qualche indizio c'era. Nella scienza le cose non sono molto diverse dai processi penali. Un conto è sostenere che non ci sono prove empiriche sufficienti per affermare che la teoria di Freud è vera, e un conto è dire che ci sono prove empiriche sufficienti per affermare che la teoria freudiana è falsa. In realtà, la natura delle prove fornite da Freud e dalla stragrande maggioranza degli psicanalisti che a lui si ispirano sono prove ricavate al fianco del sofà, vicino al lettino dello psicanalista, cioè durante le sessioni analitiche. Sono prove che dipendono dalle parole, dai dialoghi, dagli scambi verbali tra psicoanalista e cliente o paziente. Grunbaum ritiene che da questo genere di evidenze empiriche non possano nascere, saltar fuori evidenze empiriche convincenti a favore della psicanalisi e forse neanche a sfavore. Ma, e qui sta il punto interessante, tutto quanto abbiamo detto può farci pensare che sì, insomma, non è così probabile che la teoria di Freud sia vera. Non è così probabile alla luce delle evidenze cliniche, cioè ottenute nel colloquio analitico. Ma potrebbe anche essere vera alla faccia della scarsità di evidenze. Io, Roberto Festa, posso aver commesso quella strage di monaci buddisti? Per esempio, una cosa orribile, per cui sono stato indagato e processato e alla fine assolto per insufficienza di prove. Il fatto che non ci siano prove della mia colpevolezza non significa necessariamente che io sia innocente. Potrei essere colpevole ugualmente, a meno che non si trovino schiaccianti prove del fatto che io sia innocente. Ecco l'insinuazione, il suggerimento finale di Grunbaum, che sembra una concessione, un'apertura di credito, un filo di speranza per coloro che sono innamorati della psicanalisi e che si augurano che questa teoria sia vera. A pagina 16 dell'introduzione di Marcello Pera, il nostro introduttore cita il verdetto finale di Grunbaum, che è il seguente. Lo mette tra sergentini, tra sergenti, segno tipografico della citazione, perché assomiglia ai gradi che hanno i sergenti sulle spalline, e dice così Grunbaum: malgrado la povertà del suo sostegno clinico, si potrebbe pensare che la brillante immaginazione teorica di Freud sia stato in realtà capace di fare casualmente. Felici scoperte, per qualche aspetto esatte, ma se la psicoanalisi può in tal modo essere ritenuta ancora scientificamente vitale, essa in questo momento non è in salute, almeno per quanto riguarda i suoi fondamenti clinici. Ecco, vi prego di fare attenzione all'espressione che può essere, non si può escludere che Freud abbia fatto casualmente felici scoperte. Casualmente felici scoperte. A causa della sua brillante immaginazione teorica. Freud non ha inventato solo la teoria della rimozione, ha inventato moltissime ipotesi sui meccanismi della psiche umana, i meccanismi delle emozioni umane, perché non era un cognitivista che si interessava della psicologia del pensiero, della cognizione, ma sulla vita emotiva degli esseri umani, anche perché Freud era nutrito da una vasta conoscenza dei letterati, dei poeti, dei romanzieri, di coloro che senza essere scienziati nell'animo umano sono penetrati in profondità. E Freud spesso riconosceva la priorità di artisti come per esempio Schnitzler circa le sue intuizioni. Bene, allora, visto che non tutto il sistema teorico di Freud si fonda sulla teoria della rimozione, ci sono molte altre pezzi. E poi anche la teoria della rimozione non è stata scardinata dalle prove empiriche. Come escludere che possa aver fatto felici scoperte causali, casuali, scusate. A questo punto la citazione di Grunbaum è finita e Marcello Pera dice una frase che sembra essere anche un piccolo perdonabilissimo scivolone. Dice: per Grunbaum, dunque, gli psicoanalisti sono come i protagonisti della favola persiana di Horace Walpole, che traduco in italiano, i tre principi di Serendipo, così viene tradotta in italiano, i quali hanno il dono di fare in modo del tutto fortuito scoperte importanti. Questi tre principi di questa antica favola persiana avevano questa caratteristica, che per puro caso, per un dono di natura, facevano delle scoperte molto importanti, senza essere guidati dal metodo scientifico o dal genio. Per caso. Il termine inventato da questo storico dell'arte, scrittore inglese, che ne parla in una lettera ad un amico, potete cercare su Wikipedia, sul web, e anche sulla Treccani, se volete qualche cosa di più austero, sempre sul web si trova pure lei, la parola serendipity in inglese, o serendipidità, che viene ormai tradotta così in italiano, che vuol proprio dire la circostanza attraverso la quale gli scienziati, anche sbagliandosi, anche guidati da idee completamente sbagliate, oppure non sbagliandosi, ma per caso si imbattono in scoperte di grande importanza, che vengono a volte riconosciute anche con il premio Nobel, che viene a premiare un errore. Ora, naturalmente, vengono parecchi esempi in mente, ma prima correggiamo questo piccolo svarione di Marcello Pera, che non so se sia attribuibile oppure no a Grunbaum, avremo modo di controllare. Perché in realtà la parola serendipity è stata davvero coniata dallo scrittore Horace Walpole, e per esattezza, se proprio ci tenete, ma a me piace trovare queste circostanze, queste cose, fu coniata in una lettera, leggo da Wikipedia, scritta il 28 gennaio 1754 a un suo amico inglese che viveva a Firenze, quando gli inglesi già allora si facevano l'Italian Tour, che aveva Firenze, la Toscana, Capri come mete, Torino talvolta, come mete, diciamo, obbligate. Sì, ma la favola non l'aveva scritta lui, Walpole, era una favola persiana, i tre principi di Serendipo in italiano, tradotti in italiano, scritta, tradotta in italiano e letta da Walpole, che la cita in quella lettera. Per Quindi Walpole ha scritto moltissime belle cose, però non la favola. Ha inventato la parola, quindi serendipity è una parola d'autore coniata appunto 3 secoli fa. Negli ultimi 50 anni la parola serendipity ha invaso i testi di filosofia della scienza e di storia della scienza. Perché dopo aver inventato, messo in auge questo concetto, ci siamo accorti che le scoperte casuali, che sono guidate appunto dalla fortuna, dal caso, da circostanze fortuite, hanno nella scienza un grandissimo ruolo. I filosofi della scienza non sono orripilati da questa circostanza. Vi invito a ricordare la mia lezione, mia pregevole lezione, in cui distingo il contesto della scoperta dal contesto della giustificazione. Lì avete visto che negli anni 30 sia i neopositivisti che Popper su una cosa erano d'accordo, che la filosofia della scienza, l'epistemologia della scienza, con i suoi metodi accurati, poteva disciplinare e regolare la giustificazione delle teorie scientifiche, ma non la loro scoperta. Che, come nel caso della scoperta della formula del benzene da parte di Kekulé, che l'aveva immaginata davanti al caminetto, la scoperta non è, secondo questi studiosi, disciplinata da alcun metodo, bensì dall'immaginazione, dalla fortuna, da circostanze che solo gli storici e gli psicologi della scienza possono chiarire. Facciamo un esempio prima di tornare a Freud. Beh, l'esempio più clamoroso, e vi invito a studiarlo anche solo sul web, è quello di Guglielmo Marconi, che non aveva un grande talento scientifico, bocciato sempre a scuola, aveva maturato, era ricco di famiglia, poteva pagarsi degli esperimenti, aveva idee del tutto sbagliate sul funzionamento delle onde radio, ma per una fortunata circostanza quei suoi fondamentali errori lo condussero a inventare il marchingegno, poi noto come radio. Non fu l'unico a inventare qualcosa del genere. Nello stesso periodo anche Tesla inventò questa cosa, e solo dopo abbiamo capito come davvero funzionavano le onde radio e perché Marconi ebbe la fortuna, guidato per così dire dai suoi errori, di inventare il marchingegno tecnologico che funzionava bene per trasmettere segnali radio. Un altro caso che si cita spesso di scoperta fortuita è quella della serendipity, scusate, come esempio di serendipity è quella della penicillina di Ian Fleming, che va in ferie, esausto dal lungo lavoro, torna, qualcosa è andato storto nello studio, una muffa è entrata nelle sue amate culture batteriche e ne ha mezze distrutte. E Fleming fa per arrabbiarsi con la signora che non aveva chiuso bene le finestre, l'ha detta alle pulizie, quando capisce che forse ha assistito a un fenomeno di un certo interesse. Quella muffa era la penicillina, e la storia la sappiamo forse tutti, e comunque è facilmente reperibile. Tornando a Freud, ma sarà proprio vero che Freud ha fatto scoperte geniali e casualmente anche scoperte vere, nonostante la debolezza della base empirica della sua teoria? Non lo sappiamo, o per meglio dire, non vogliamo esprimerci su questo. Il verdetto, dice Pera, sempre a pagina 16, come si vede, è duro, ma non è di quelli senza appello. Grumbo, ad esempio, e qualche volta mi deciderò su come leggerlo, essendo di origine tedesca ma vivendo in Inghilterra. Grumbaum o Grumbaum? Ma Grumbaum, ad esempio, mostra di essere fiducioso su alcuni tipi di controllo sperimentali ed extraclinici, ad esempio epidemiologici. E voi sapete cos'è un controllo extraclinico? Vuol dire un controllo empirico della teoria che accade al di fuori del contesto clinico, lontano dal lettino. Per esempio, un controllo epidemiologico. Vi invito a tornare di nuovo ai punti delle mie dispense, delle lezioni, dove si parla di epidemiologia clinica. Controllare epidemiologicamente, pensa Grunbaum, sarebbe molto utile un controllo epidemiologico delle pretese freudiane che la sua terapia è l'unica possibile terapia per le nevrosi. In tal caso, nel gruppo di controllo di tutti i pazienti che non sono stati sottoposti a terapia analitica, non dovremmo vedere guarigioni. E questi controlli non entusiasmavano Freud. E Freud, ovviamente, ai tempi di Freud, anche negli anni 30, l'epidemiologia clinica muoveva i primi passi, e anche nella medicina somatica delle malattie corporali non si facevano molti controlli epidemiologici come si fanno oggi. E tuttavia Freud la conosceva questa possibilità e la respinse. Dice, Freud sarebbe stato scettico se si pensa all'atteggiamento mentale che trapela dalla replica che egli inviò allo psicologo Rosenzweig a proposito di certe sue conferme dei concetti psicoanalitici, conferme extracliniche probabilmente, ottenute da Rosenzweig. Freud rispose: non posso attribuire molto valore a queste conferme perché la ricchezza di osservazioni valide su cui si basano questi concetti, cioè la mia teoria psicoanalitica, li rende autonomi da qualunque verifica sperimentale. Beh, questa è una brutta frase di Freud. Era talmente sicuro, ostentava in pubblico una tale sicurezza nella verità della sua teoria, già abbondantemente confermata al lettino dei pazienti nel contesto clinico, da rendere autonoma la teoria da qualunque verifica sperimentale. Quindi, dice Pera, si può dubitare che Freud avrebbe accolto il suggerimento di Grunbaum. Però questo capita a molte discipline. Egli fu soltanto il fondatore della psicanalisi e qualunque disciplina fa progressi ad opera dei suoi seguaci più intelligenti. Io sto ancora naturalmente cercando tali seguaci.